Newsline Sera.
Le 17.45, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, ben trovati a una serata di Controradio con le notizie del giorno, i servizi della redazione, le interviste in diretta, gli approfondimenti, i vostri messaggi al 342-8104-111. Rimane alta l'attenzione politica e cittadina a Firenze sulla vicenda Montedomini, con nuovi sviluppi che si susseguono a due settimane dalla scoperta di alcuni affitti turistici di appartamenti e patrimonio immobiliare dell'azienda pubblica di servizi alla persona. Il CDA si è riunito ieri per ore e poi alla fine ha diffuso una nota in cui sostanzialmente difende la regolarità della gestione, annunciando controlli sulle locazioni e dicendosi anche disponibile a un tavolo tecnico con il comune, ma il CDA e il comunicato finale non è servito a placare le polemiche politiche. Abbiamo presentato un'interrogazione ai Ministeri dell'Economia, della Cultura e del Turismo per sapere se tali dicasteri possano fornire ulteriori informazioni sui fatti in essere, se intendano prendere provvedimenti con lo scopo di garantire una corretta e trasparente gestione di questo patrimonio pubblico. Queste le parole di Tiziana Nisini, senatrice della Lega, commissario del partito a Firenze, di Guglielmo Mossuto, il capogruppo leghista in consiglio comunale, mentre la capogruppo di Firenze Democratica del Re chiede la convocazione di un consiglio comunale straordinario, una possibilità di cui ci siamo avvalsi, dice del Re, anche in passato, ad esempio sulla multi-utility, sullo scolo verde. Martedì depositeremo, continua del Re, le firme, poi ci sono 20 giorni per la convocazione e la decisione sulla data del consiglio. Ma oggi soprattutto è stato il giorno della convocazione della commissione controllo di Palazzo Vecchio, dove nessun componente del board della SP Firenze Montedomini si è presentato. Presidente della commissione Paolo Bambagioni, Lista Smith, buonasera, grazie di essere con noi.
Buonasera a tutti voi.
Allora, come valuta questa assenza?
Ma secondo me hanno sbagliato, perché di fronte alla città che noi rappresentiamo, essendo tutti consiglieri comunali eletti ed avendo nei nostri doveri anche il controllo sulle società collegate in qualche maniera, o direttamente come partecipate o anche indirettamente, in quanto sono tutte persone nominate dal Comune di Firenze, insomma è difficile anche dire guarda, c'ho un'agenda, c'ho degli impegni, insomma io avrei lasciato tutto per andare. Però direi poco male, perché a conclusione della riunione in cui non si sono presentati, ho preso la decisione di riconvocare la riunione per il 6 di agosto e ho avuto conferma che sarà presente l'avvocato Fittelli, presidente.
Ecco, però proprio su questo, no? Lei sa ovviamente che era stata disponibilità data da parte dell'SP Firenze Montedomini, proprio l'avvocato Fittelli, di essere presente proprio in date alternative, appunto il 3 ma anche il 5 e 6 agosto, e questo prima, diciamo, della convocazione di oggi, tant'è vero che la maggioranza parla di un caso politico montato ad parte da parte delle opposizioni.
No, non c'è nessun caso politico, c'è un senso delle istituzioni da una parte.
Beh, però se l'avevano detto che non potevano esserci, avevano proposto delle date alternative.
Abbiamo atteso il 29 che ci fosse il consiglio di amministrazione, perché volevamo che la riunione fosse utile, quindi fosse, come dire, piena di contenuti. E quindi il 30. La risposta non è stata da dire ho un problema di salute, come sembra abbia il direttore, per cui abbiamo smesso di chiamare il direttore, oppure sono fuori Firenze, che può capitare in questo periodo dell'anno. Dice no, guarda, dice c'ho da fare. Allora io dico, di fronte a un fatto di cui ne parla tutta Italia, che hai una carica, devi rispondere a consiglio.
No, ma questo è chiaro, cioè la sua lettura, Bambagioni, è chiara, l'ha già detto, però non è che da Montedomini è arrivata una proposta di vedersi, che ne so, dopo le ferie, no? Cioè tipo a ottobre, si trattava di aspettare qualche ora,
però
sostanzialmente.
Io voglio sottolineare un aspetto, poi le cose ovviamente 3 giorni prima, 3 giorni dopo si chiariranno, ma il fatto di cui si parla è molto grave, perché c'è un sistema di nomine in questa città, non da ora, da anni, in cui le stesse persone si spostano fra una società e l'altra e non si cambia, non si apre, non si innova.
Però questo, diciamo, questo può essere un tema di opportunità politica, ma non di controllo, no?
Faccio finire di parlare.
Bambagioni, ci conosciamo da tempo, lei sa che io amo fare le domande, credo che no,
io le rispondo,
amiamo sempre i giornalisti che fanno domande, vero? Dovrebbero essere
sempre.
Appunto,
però
quindi
dicevo, il senso, per concludere il discorso,
sì, certo,
c'è questo senso di impunità, no? Per cui uno sente il disturbo di essere chiamato, questo non va bene, le cose hanno un suo ordine anche istituzionale. Nel momento in cui c'è un problema per la città che nasce sia da un punto di vista, diciamo, della valutazione politica, per questo strabismo della sindaca che da una parte blocca gli affitti e da quell'altra concede nelle sue proprietà che lei gestisce gli affitti, da quell'altra sul piano anche diciamo una certa opacità della scelta.
Ma questo
allora,
è chiaro, poi ne discuterete.
Bisogna parlare, non puoi trovare una scusa.
Bambagioni, però nel senso devo intervenire perché lei fa delle accuse abbastanza pesanti. Io voglio dire, ovviamente di tutto questo poi ne parlerete in commissione, come è giusto che sia. Appunto si trattava sostanzialmente di aspettare qualche ora, no? Era qualcosa che si poteva concedere o no?
Ripeto la parola che ho usato prima. C'è un senso di impunità legato a un senso di arroganza.
Beh, questo ovviamente lo dice lei, se ne assume tutta la responsabilità, io non mi sento di condividere.
Come sempre.
Paolo Bambagioni, grazie, conosciamo la sua disponibilità, per cui naturalmente buona serata e buon lavoro a lei.
Grazie a voi.
Controradio Newsline Sera.
Allora, la circolazione ferroviaria sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte e Firenze-Santa Maria Novella è ripresa regolarmente dalle ore 11 di oggi, come previsto al cronoprogramma, al termine della seconda e conclusiva fase dei lavori della rete ferroviaria italiana, in gruppo Ferrovie dello Stato, per la sostituzione cavalcavia di Ponte Alpino. Nel corso dell'interruzione ferroviaria di 84 ore è stato completato il varo del nuovo impalcato, dopo le operazioni di messa in sicurezza del cantiere dell'infrastruttura ferroviaria, inclusa la disalimentazione della linea elettrica, la struttura metallica del peso di circa 550 tonnellate è stata sollevata e posizionata in un'unica soluzione mediante una gru da 2000 tonnellate con una capacità di sollevamento fino a 1600 tonnellate, tra i più grandi mezzi impegnati a livello internazionale per interventi infrastrutturali di questa tipologia. Insomma, l'Italia ferroviaria oggi ha avuto altri problemi a causa di incendi che sono verificati nel Veneto e in zona Milano, per cui ci sono stati interruzioni, soppressioni di treni eccetera eccetera, però almeno la strettoia fiorentina, il blocco fiorentino da oggi non è più in vigore, come ci racconta l'ingegner Andrea Esposito di Rete Ferroviaria Italiana.
Ampia soddisfazione per come è stato gestito il lavoro in queste 84 ore e anche per tutta l'attività importante fatta nelle stazioni da parte dell'apparato di tutta l'assistenza clientela, del gruppo FS, grande supporto della protezione civile, insomma ci ha permesso di gestire al meglio i viaggiatori sia nella stazione Santa Maria Novella che a Firenze Campo Marte. Altrettanto bene sono andati anche i trasferimenti con i bus navetta sia per i passeggeri dell'alta velocità che per i pendolari con i bus messi a disposizione da Autolinee Toscane. Adesso abbiamo riattivato il ponte, abbiamo riattivato la circolazione ferroviaria. Il mese di agosto sarà interessato da tutti i lavori di finitura del ponte, quindi a parte l'asfaltatura c'è tutta la parte di arredo urbano, verranno poi fatte le prove di carico in maniera tale da poter attivare come programmato nei tempi al 15 settembre in piena sicurezza la viabilità sulla nuova infrastruttura.
E c'è anche lo smontaggio della gru che richiederà quella.
La gru ha già cominciato lo smontaggio, già da dopo il varo, perché di fatto già da lunedì, appena è stato concluso il varo nella notte domenica su lunedì, la grande gru ha cominciato ad essere smontata e poi come è arrivata tramite mezzi di trasporto eccezionale verrà poi trasportata verso il porto di La Spezia dove poi prenderà il mare per una nuova destinazione. Il nuovo ponte complessivamente è un ponte acciaio calcestruzzo, un acciaio Corten, quindi un acciaio che non ha bisogno di tinteggiatura, quindi anche da un punto di vista ambientale un materiale maggior sostenibilità, ha una lunghezza di 32 metri, quindi 5 metri in più rispetto al vecchio ponte, una larghezza maggiore, 16 metri in tutto, perché oltre ad avere le tre corsie sono previste i marciapiedi, ma in aggiunta ci sarà anche una pista ciclabile.
Si riaccende lo scontro alla Dumaré di Pisa. La firma attacca le aziende dopo il no alla proposta del Ministero di sospendere i licenziamenti per aprire un confronto sul futuro dello stabilimento. Per il sindacato si tratta di una chiusura che lascia spazio soltanto alla mobilitazione. Sono già partiti scioperi e proteste contro i 35 licenziamenti annunciati. Sentiamo Daniele Calosi della firma toscana.
Questo segna non solo un atto d'arroganza ma anche di prepotenza di un'azienda che è sul nostro territorio italiano e regionale, anche e principalmente nei contributi che ha ricevuto pubblici per quanto concerne ad esempio lo studio di nuovi prodotti relativi all'idrogeno eccetera. Ha beneficiato di tanti soldi pubblici e l'unica cosa che sa restituire sono i licenziamenti di lavoratori che sono lavoratori in somministrazione. La cosa che chiedevamo era semplicemente il rispetto di un accordo che noi abbiamo già sottoscritto Regione Toscana ad aprile, che è quello di far sì che i lavoratori in somministrazione possano beneficiare degli ammortizzatori sociali attivandoli attraverso l'agenzia di somministrazione. L'azienda ha risposto di no anche a questo, quindi bisogna che adesso c'è un presidio, i lavoratori hanno già effettuato 36 ore di sciopero, inizia un altro giro di scioperi, ecco, io penso che non si possa lasciare soli quei lavoratori. Il Ministero, dobbiamo dire, ha fatto la sua parte, nel senso che non è che ha detto di no alla proposta del sindacato, ha detto di no alla proposta del Ministero del Governo italiano, dicendogli che era una proposta dove si chiedeva di sospendere questa attività di non rinnovo dei contratti di staff leasing e somministrazione a tempo indeterminato per consentire poi a settembre di rivedersi alla presentazione di un piano industriale. In realtà l'azienda non vuole presentare un piano industriale perché noi siamo molto preoccupati che il non rinnovo dei contratti a termine, cioè degli staff leasing, sia il preludio di una situazione più complessa e potrebbe esserci ad anno nuovo, perché comunque il settore dell'automotive è un settore che in questo momento va in crisi. Non vorrei si attaccassero a questo per procedere a una ristrutturazione pesante dello stabilimento toscano. Vorrei ricordare che sono oltre 800 i lavoratori che lavorano alla Dumaré in provincia di Pisa.
Firmato da Fenel, Will, Filca, CISL, Fillea, CGL e controparte datoriale, il nuovo contratto integrativo provinciale per il comparto edilizia a Firenze, accordo che riguarda 13.000 lavoratori, tra le novità per la tutela della salute nei luoghi di lavoro quando l'attività sarà sospesa per il caldo estremo, con ricorso alla CIG straordinaria, le imprese integreranno un trattamento economico fino a garantire ai lavoratori il 100% della retribuzione. Tra le altre voci crescono del 17% le indennità di mense e trasporto, mentre l'indennità di trasferta verrà calcolata prendendo come riferimento la sede aziendale o il luogo di assunzione del lavoratore, superando di fatto i confini comunali, ampliando la platea dei beneficiari. E questo anche perché si intensifica l'ondata di caldo a Firenze e non solo. Oggi sappiamo c'era il codice arancione, domani è stato confermato invece il codice rosso con temperature percepite previste fino a 40 gradi. Probabile poi il codice rosso venga esteso anche al primo di agosto. Ieri sono registrati a Firenze Orto Botanico, quindi in centro, 39,5 gradi alle 15:30. Questa mattina alle 5:30 la temperatura era pari a 23,4 gradi. Ma a proposito dell'evoluzione dell'ondata di caldo sulla Toscana, sentiamo Daniele Grifoni, meteorologo dell'AMMA.
L'anticiclone di matrice subtropicale si sta rafforzando ulteriormente e la cosa negativa è che è destinato ad insistere sul Mediterraneo centrale, quindi anche sulla Toscana, per questo fine settimana, ma probabilmente anche per tutta la prossima settimana. Quindi per quanto riguarda la giornata di oggi, avremo sereno ovviamente e temperature massime quest'oggi tutto sommato non molto dissimili da quelle di ieri, quindi punte massime intorno ai 38 gradi sulle zone interne, localmente si potrebbero raggiungere anche 39 gradi. Poi da domani e nel fine settimana possibile un ulteriore lieve aumento e con temperature che potranno raggiungere localmente anche i 40 gradi. Sostanzialmente questo sarà un po' la tendenza anche di tutta la prossima settimana, e con temperature sempre molto elevate, comunque sempre al di sopra dei 38 gradi, quindi molto caldo. Va segnalato anche che in particolare da sabato notte probabile anche un aumento ulteriore dei tassi di umidità con sensazione di afa in aumento, quindi si prospetta una decina di giorni veramente di caldo estremo.
Inamali in concerto, evento di chiusura del Hee-Haw Music Festival, un nuovo progetto nato dall'incontro tra Bamako e Napoli, città dove la musica è lingua quotidiana. Sul palco i suoni dell'Africa e le vibrazioni urbane del Mediterraneo, ritmi tradizionali, funk, jazz e soul. Musica e danza per un'esplosione di energia. Sabato 1 agosto alle 21 al Parco del Centro Culturale Compitese, Pieve di Compito, Capannori, Lucca. Alle 18 Jam Session con Lenga Zibao Dance Orchestra. Posti limitati, prevendite su liveticket.it/aldes. Info aldesweb.org. Un nuovo viaggio del Contraradio Club. Preparati a vivere un'avventura straordinaria. Guatemala e Honduras.
Nel cuore dell'America centrale, tra vulcani, giungle, laghi e gli spettacolari tesori della civiltà Maya.
Dal fascino di Chichicastenango alla magia del lago Atitlán fino alle antiche città nascoste nella giungla. Un viaggio tra natura, storia e mistero.
Guatemala e Honduras, dal 29 gennaio 2027 in compagnia di Rossano Mamberto. Se sei interessato, prenota subito. I posti sono limitati. Programma e prenotazioni www.controradio.it/Guatemala.
Controradio. Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione. Un
cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna e tra Firenze Impruneta e Valdarno in direzione Roma. Coda invece per un veicolo fermo in avaria sulla 1 direttissima in direzione Bologna tra Firenzuola e Badia. Passiamo sulla 11 dove a causa del traffico intenso si segnalano code tra Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa. In A15 invece a causa di lavori 5 km di coda tra Borgotaro e Pontremoli in direzione La Spezia, 1 km di coda tra Ulle e Pontremoli verso Parma. Città di Firenze domani 31 luglio in orario 9:15 a causa di un trasloco chiusa via delle Caldaie tra via del Campuccio e via della Chiesa. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitane e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
I said I like the way she looked and then I said no homo. I tell a lie, I'm hypnotized by beauty that bestows her. Dressed like a daydream, I'll get down on one. The ethereal reflection, the sun rises just for her. I said I like the company and then I said no homo. I tell her like she stopped time around her, I'm in slow-mo. Epitome of everything, I tell her how I really feel. She'll realize that I'm homo for sure. No homo. I said I like the way she dressed and then I said no homo.
Allora, 19:03 minuti, torniamo in diretta all'Acquario di Controradio. Parliamo spesso da questi microfoni, ma del resto è abbastanza semplice, non è che ne abbiamo un merito particolare della vicenda legata all'emergenza casa, alle difficoltà dell'abitare a Firenze, in particolare in generale in Toscana. Sapete che i fondi per i contributi affitti sono praticamente azzerati, allora è importante questa notizia che viene da Pistoia, dove la nuova giunta presieduta dal sindaco Giovanni Capecchi ha deciso di stanziare 200.000 euro per sostenere le famiglie in difficoltà con il pagamento dei canoni di locazione. E noi, sindaco Capecchi, ce l'abbiamo collegato in diretta. Buonasera, sindaco.
Buonasera.
Intanto lo ringraziamo anche perché l'abbiamo praticamente tirato fuori da una discussione molto importante sulla Tari. Allora, il significato politico di questa decisione, sindaco?
Vabbè, un significato pesante che va nella direzione della concretezza, nella direzione di cui abbiamo sempre parlato anche in campagna elettorale, che è il sostegno alle famiglie più fragili. Come avete detto, come avete ricordato, da alcuni anni da parte del governo sono stati azzerati i contributi dati ai comuni per le famiglie che non riescono a pagare gli affitti. Noi a Pistoia nel 2023 ricevevamo 500.000 euro dal governo nazionale, dal 2024 riceviamo 0 euro. Per questo, appena arrivati, appena insediati, di fronte a una situazione di emergenza abitativa, di fronte a situazioni davvero difficili per tante famiglie, abbiamo deciso con la prima manovra utile di stanziare 200.000 euro come contributi appunto per gli affitti.
Ecco, dal punto di vista politico è un segnale molto forte, no? Che travalica il provvedimento in sé, ma dà una linea di tendenza anche in funzione di quel significato, no? Che ha avuto sicuramente anche a livello nazionale la riconquista di Pistoia al centro-sinistra.
Sì, è così, anche a questo si aggiunge un altro fatto. Noi abbiamo stanziato con questa prima manovra comunque modesta, diciamo così, dal punto di vista dell'entità, 200.000 euro per i contributi affitti, e abbiamo stanziato contemporaneamente 70.000 euro per abbattere del 20% la Tari, che è in aumento, per le famiglie che appartengono alla fascia ISEE da 10.000 a 15.000 euro. Quindi, diciamo, è stata una piccola manovra dal punto di vista dell'entità politica, però con due provvedimenti che vanno in una direzione molto chiara. Ecco, facciamo ora concretamente quello che noi riteniamo un'amministrazione di centro-sinistra debba fare.
Anche perché il bilancio, e la salutiamo sindaco ringraziandola di nuovo, è la cartina di tornasole di quella che è poi la direzione politica che si intende intraprendere, no?
È esattamente così, esattamente così. In questa prima manovra appunto si va nella direzione comunque forte che ho appena detto, così come andiamo nella direzione di un di risanamento di situazioni dal punto di vista ambientale critiche, di un investimento maggiore sul verde e sulla manutenzione del verde. È quello che abbiamo detto in campagna elettorale e che dopo un mese e mezzo già cominciamo a fare.
Grazie Giovanni Capecchi, sindaco di Pistoia, buona serata, grazie di essere stato con noi.
Grazie a voi,
buon lavoro.
Buon proseguimento.
Grazie. E dopo annunci, proteste, a proposito di distanziamenti, no, per servizi pubblici, dopo annunci, proteste e correttivi, da sabato 1 agosto arrivano i rincari per il trasporto locale su gomma. La corsa oraria in autobus e tranvia a Firenze nei capoluoghi passerà da 1,72 euro, invariati invece gli altri titoli di viaggio, ad esempio gli abbonamenti SEE o quelli per studenti, dopo le modifiche richieste da amministrazioni comunali. E questa mattina Chiara Brilli ne ha parlato con l'assessore alla mobilità del Comune di Firenze, Andrea Giorgio, nei nostri studi. Sentiamo.
Noi abbiamo chiesto che gli abbonamenti non fossero aumentati, e lo abbiamo chiesto perché nel frattempo sono anni che stiamo lavorando per abbassare il prezzo degli abbonamenti in città. In città, tra il bonus Ti Porta Firenze e gli abbonamenti per gli universitari, abbiamo quasi 50.000 persone che hanno abbonamenti scontati. E il tema è fondamentale perché se vogliamo diffondere sempre di più l'utilizzo dei mezzi pubblici devono essere accessibili il più possibile. Abbiamo discusso con la Regione, ne abbiamo parlato anche assieme a ANCI, ne abbiamo parlato assieme a Sara Di Maio che si occupa in questo di ANCI, ne abbiamo parlato con vari sindaci, si sono espressi sia il sindaco di Pistoia che quello di Prato, gli amministratori in via generale, e siamo riusciti con la Regione a limitare questi aumenti.
Sì, quindi l'unica roba.
Soddisfatto per il punto di caduta, perché l'unica cosa che aumenta sono i biglietti singoli fondamentalmente. E aumentano i biglietti singoli che arrivano a 2 euro, in tanti posti costano anche di più, e aumentano i biglietti che vengono acquistati fondamentalmente da chi viene in città, dai turisti e da chi utilizza rarissimamente i mezzi pubblici.
Lei dice si mantiene la coerenza nella filosofia che ci sta portando a chiedere ai cittadini di utilizzare il trasporto pubblico locale come mezzo abituale di trasporto.
Sì, questo è un punto molto importante. Ad esempio il bonus Ti Porta Firenze noi l'abbiamo legato all'utilizzo, cioè più lo usi meno lo paghi, e arriviamo a dare abbonamenti che costano 5 euro al mese. Quindi è evidente che se l'unico, diciamo, titolo di viaggio che rincara il biglietto è il male minore rispetto a un rincaro generale come era prima. Dopodiché il punto vero non è se io che prendo l'autobus due volte al mese pago il biglietto 2 euro o 1,70 euro. Il punto è che quell'autobus deve passare, deve essere un autobus adeguato e ci deve essere un'affidabilità del servizio su cui stiamo lavorando con Autolinee e su cui abbiamo chiesto in quella riunione a Regione di lavorare con più attenzione, perché il contratto con Autolinee è fatto dalla Regione e il controllo del rispetto del contratto deve essere fatto dalla Regione.
Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato il primo piano faunistico venatorio regionale, lo strumento di pianificazione che stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi delle politiche regionali in materia di gestione del territorio agricolo forestale destinato alla protezione della fauna e alla caccia programmata. L'atto è stato approvato a maggioranza con il voto favorevole di PD, Movimento 5 Stelle e Centro Riformista, il voto contrario di AVS, Fratelli d'Italia e Forza Italia. Il primo piano faunistico faunistico venatorio regionale prevede la conservazione delle specie di fauna selvatica, uccelli e mammiferi, e la programmazione di un prelievo venatorio compatibile con le esigenze di tutela, impostato sulla base di una corretta stima quantitativa per le specie sedentarie e della valutazione dello stato di conservazione per quello che riguarda le specie migratrici. Ma proprio questo è stato lo scoglio su cui si è arenata l'alleanza con AWS. Come abbiamo detto, ha espresso un voto negativo. Abbiamo votato contro il piano faunistico venatorio perché riteniamo che, nonostante i miglioramenti fatti dal momento dell'adozione con le osservazioni, avesse un punto di equilibrio troppo spostato sul mondo della caccia e troppo poco, per quanto il nostro punto di vista, invece, sulla necessità di salvaguardia della biodiversità, della natura e dell'ambiente. Questo quanto ha dichiarato Lorenzo Falchi, consigliere regionale di AWS, spiegando appunto il voto contrario del suo partito al piano faunistico venatorio. E a proposito di animali, in poche settimane è stato abbattuto il 10% dei capi della storica razza di cinta senese, lo sottolineano 15 associazioni tra cui Slow Food Italia, Federbio, Legambiente, Assobio, Veterinari Senza Frontiere, IAB Toscana ed altri ancora, in una lettera al commissario straordinario alla peste suina africana Giovanni Filippini, chiedendo un incontro urgente. C'è preoccupazione anche da parte dell'assessore all'agricoltura della regione toscana Leonardo Marras, che intervenendo in consiglio regionale ha detto: al momento abbiamo come obiettivo la salvezza della razza più messa in crisi, quella della cinta senese, allevata allo stato brado e quindi più vulnerabile. Abbiamo proposto un disciplinare su cui il ministero ci ha risposto in tempo record, che consente di macellare fuori dalla zona di allevamento in caso di restrizione e impiantare una stabulazione fissa per proteggere i capi. Ma Marras ha detto: la razza è a rischio, in qualche modo va salvata. Via libera al provvedimento che autorizza in via temporanea alcune modifiche, come dicevamo, nel disciplinare della cinta senese. Sentiamo il presidente del consorzio Nicola Savigni, che interviene anche sul progetto di trasferire un certo numero di suini di cinta senese a Pianosa per preservare la razza autoctona senza che questo comporti rischi per l'ecosistema dell'isola.
Il consorzio sta organizzando, assieme a Regione Toscana e al nuovo commissario Berganti, commissario regionale dedicato alla PSA, un incontro proprio domani pomeriggio con tutti i consorziati per fare un pochino il punto della situazione sull'andamento della malattia e soprattutto di attuare tutte le procedure per cercare di non farla entrare all'interno dei propri allevamenti. Sul progetto Pianosa, è un progetto che va avanti grazie alla collaborazione con la Regione Toscana, ma anche con il Ministero e le istituzioni locali. Il nucleo di riproduttori che verrà inserito a Pianosa non è un nucleo di riproduttori lasciati in giro per l'isola allo stato brado, ma è un nucleo circoscritto all'interno del carcere di Pianosa in appositi recinti, tutti a norma di biosicurezza. Quindi io non sono uno scienziato, non sono un veterinario, non sono un dottore che può dire, giustificare sicuramente la cosa, però diciamo, con noi hanno collaborato l'università e altri dottorati e questo problema non si è posto. Comunque ci sarà l'occasione per confrontarsi anche con chi è più scettico e per fargli capire che il progetto è sano ed è assolutamente indispensabile per mettere in sicurezza il tipo genetico cinta senese.
Università degli Studi di Firenze, dove i saperi sono in divenire. Oltre 150 corsi di laurea, una ricerca di eccellenza, nuovi sbocchi internazionali. Scopri l'offerta formativa sul sito unifi.it.
Torna il Balagan, 14ª edizione. Musica, incontri, sapori, letteratura. Un ponte fra la sinagoga e la città, fra la cultura ebraica e il mondo, sorseggiando un Balagan bittersweet. Ingresso libero dalle 19 in via Farini 6. E da quest'anno, Balacast, un podcast registrato live all'ombra del cupolone verde. Info su balagancaffè.com.
Giovedì 30 luglio alle 20.30 dopo il Balacast, Rocco Rosignoli ci fa scoprire l'amore raccontato dai più celebri cantautori ebrei americani. A seguire, due musiciste straordinarie per un concerto dedicato alla pace, Liron Meyuas da Israele, Arezor Zvani dall'Iran.
Contro Radio. Who took the bomb?
lungo corteo di moto ha accompagnato ieri a Galluzzo a Firenze l'ultimo saluto a Samuele Spinelli, il 28enne fiorentino morto a Barcellona dopo un fermo della polizia catalana. Mentre la comunità si stringe intorno alla famiglia, proseguono le indagini aperte in Italia e in Spagna per chiarire le cause del decesso. Sandra Salvato.
Si indaga in Italia e in Spagna sulla morte di Samuele Spinelli, il 28enne fiorentino deceduto a Barcellona il 1 giugno, tre giorni dopo un fermo della polizia catalana all'interno di un grande magazzino. La procura di Roma, competente per i casi di cittadini italiani morti all'estero, ha aperto un fascicolo contro ignoti dopo la denuncia presentata dai familiari. Un'inchiesta è in corso anche in Spagna. Al centro degli accertamenti ci sono le immagini delle telecamere di videosorveglianza acquisite dagli investigatori. Nei filmati il giovane appare in stato di forte agitazione all'interno del negozio, viene inizialmente fermato dagli addetti alla sicurezza e poi immobilizzato da più persone tra vigilanti e agenti di polizia. Secondo quanto riferisce il legale della famiglia, durante il contenimento a Spinelli vengono legati mani e piedi con fascette. Successivamente i sanitari gli somministrano un sedativo, il midazolam. Poco dopo il 28enne va in arresto cardiaco. Rianimato sul posto, viene trasportato in ospedale in condizioni gravissime, dove morirà due giorni più tardi senza riprendere conoscenza. I primi accertamenti medici parlano di cedimento multiorganico e hanno rilevato anche la presenza di metanfetamina, elemento che ha portato a ipotizzare un'overdose. I familiari però contestano questa ricostruzione e riferiscono di aver riscontrato lividi e lesioni sul corpo del giovane e chiedono di chiarire se le modalità del fermo possano aver contribuito al decesso. Saranno gli esiti delle autopsie e delle indagini aperte nei due paesi a ricostruire con precisione quanto accaduto.
Un tavolo di confronto che punta a diventare permanente, che ha lo scopo di mantenere un filo diretto e continuamente aggiornato tra istituzioni, categorie economiche e sindacati sul tema della TARI, l'aumento della tassa sui rifiuti, e quello istituito oggi in Palazzo Comunale del Comune di Prato, che ha visto la partecipazione degli assessori a bilancio Gabriele Alberti e sviluppo economico Benedetta Squittieri, insieme all'associazione di categoria e ai sindacati. E intanto, sempre Prato, per iniziativa di gruppi di Prato, su change.org è partita una raccolta firma per chiedere di fermare gli aumenti previsti al prossimo anno per la TARI. Nel giorno in cui il Consiglio Comunale è chiamato ad approvare il nuovo piano tariffario della tassa, la protesta dei cittadini esce dunque dall'aula e approda sul web. Giorgio Bernardini.
Nel giorno decisivo per l'approvazione degli aumenti della TARI a Prato, la contestazione si sposta online. Su change.org è stata lanciata una petizione per chiedere al Comune di fermare i rincari previsti dal 1 gennaio 2027 e ripensare il sistema di gestione dei rifiuti. Le nuove tariffe prevedono, come noto, un aumento medio dell'8,5% per le famiglie e dell'8% per le attività economiche di Prato, dopo che già un aumento annuale simile era stato operato nel 2025. La petizione, promossa da Nella Di Tommaso insieme alla consigliera comunale di Belgiorno, sindaco Rossetti, la Risaliti, ha raccolto in poche ore circa 100 adesioni. Nel testo si sottolinea come l'aumento della tassa non sia accompagnato da un miglioramento del servizio. I promotori chiedono un'analisi approfondita dei costi sostenuti dal gestore, l'introduzione di penalità più severe in caso di disservizi e maggiori investimenti negli impianti per il riciclo e il compostaggio, con l'obiettivo di ridurre nel tempo il costo complessivo del ciclo dei rifiuti. Intanto la battaglia si prepara anche in Consiglio Comunale. Il consigliere Jonathan Targetti ha indetto una conferenza stampa sul tema prima della seduta dell'Assemblea di questo pomeriggio, mentre i suoi colleghi Claudio Belgiorno e Rossella Risaliti, di Futuro Nazionale e della Lista Civica Belgiorno Sindaco, parlano di ennesimo aumento ingiustificato e puntano il dito contro la multiutility. Secondo i due esponenti dell'opposizione, ai cittadini era stato promesso un servizio migliore e tariffe in calo grazie ai nuovi impianti, ma la realtà, sostengono, è fatta di rincari continui, assenza di un piano industriale e nessun miglioramento visibile nella pulizia delle strade e nel decoro urbano. Mentre in aula si vota il nuovo piano tariffario, la protesta prova così a raccogliere consenso anche fuori dal palazzo.
Presentata al gabinetto VSE la nuova edizione di Come lavora il genio, a cura del Centro Studio Campagnani Enrico Consolini. Marradi, in uscita per l'editore Tempo al Libro, in occasione della presentazione è stato inoltre comunicato il CDA della Fondazione Marradi Cultura Dino Campana, istituita dalla Regione Toscana per valorizzare la figura e l'opera del poeta marradese. Sentiamo Michele Rossi, direttore del VSE, e il suo presidente Riccardo Nencini, eletto anche alla presidenza della Fondazione.
Questa è un po' la vocazione del nostro archivio contemporaneo, studiare manoscritti, dati roscritti. Non esiste, bene precisarlo, un fondo Dino Campana da noi, ma abbiamo tanti fondi che dialogano con Dino Campana. Faccio un esempio: il fondo Emilio Cecchi, abbiamo una lettera di Sibilla Leramo e di Dino Campana indirizzata ad Emilio Cecchi. Ecco, per noi, ecco, parlare di Dino Campana significa parlare di poesia, ma significa parlare anche di manoscritti e dati roscritti.
Quale sarà il primo
passo della Fondazione, oltre naturalmente l'affiancare anche queste iniziative in dialogo dal territorio fino al gabinetto Vessier?
Proseguire con la ricerca, e già oggi abbiamo trovato cose che vengono pubblicate che danno un quadro molto diverso della figura umana e della vita di Campana. Il restauro, ringrazio il comune di Marrale, il suo sindaco, per il restauro che è in corso della casa che fu la casa di Campana, che diventerà poi la sede della Fondazione, e allo stesso tempo una serie di eventi fatti a livello nazionale e internazionale per far conoscere quella figura, toccando intanto le città nelle quali lui ha vissuto e è stato, compreso l'Argentina. E lì c'è un lavoro già intuito con un grande che è Rumiz, con cui stiamo incrociando le armi.
Controradio Newsline Sera, la storia.
Allora, la storia di questa sera è proprio una storia carina. Io un po' celiando, no? In anticipazione ho detto farò arrabbiare i fiorentini dicendo che dicono sempre hanno inventato tutto loro, no? Hanno inventato il calcio, hanno inventato il Rinascimento. Poi in parte, in gran parte è anche vero. Ora sembra che a Firenze sia stata inventata anche la Coca-Cola, una bella storia che parte dalla seconda metà dell'Ottocento e che coinvolge i monaci del convento di San Marco. La raccontiamo insieme con il direttore di Toscana Oggi, Riccardo Bigi. Buonasera Riccardo, grazie di essere con noi.
Sì, buonasera, grazie a voi per averci chiamato.
Beh, ci mancherebbe, è una storia veramente gustosa, infatti ha fatto il giro delle lettere, no? Era abbastanza. Come sta questa vicenda? Ce la racconti?
Ma intanto, diciamo, partiamo da come l'abbiamo trovata noi, semplicemente con uno dei frati, padre Atos, che ci ha inviato questo foglietto che era stato ritrovato nell'antica farmacia dei frati, e questo foglietto racconta, diciamo, è la pubblicità di un elisir ricostituente a base di noce di cola e coca boliviana, due ingredienti abbastanza sorprendenti se li pensiamo oggi, però all'epoca c'erano le missioni, quindi i frati ricevevano dal Sud America o dall'Africa evidentemente anche prodotti di questo tipo, e a qualcuno è venuto in mente di ricavarne un tonico corroborante, e allora siamo andati a investigare, abbiamo parlato un po' con padre Manuel, che è il rettore della Basilica di Santa Maria Novella, perché oggi i domenicani stanno a Santa Maria Novella, ma tutto questo accadeva nel convento di San Marco, e c'è l'antica farmacia che oggi fra l'altro purtroppo è chiusa,
speriamo davvero, perché quella bella insegna mette tanta tristezza se renda chiusa. Allora, questo elisir vinoso ricostituente, la questione è che poi dopo poco, per l'appunto, gli Stati Uniti viene fuori la Coca-Cola, non col vino perché c'era il proibizionismo, ma col resto.
Sì, esatto, gli ingredienti comunque di base erano quelli, anche se viene usata poi l'acqua frizzante al posto del vino. E chiaramente non c'è nessun documento che testimoni un nesso diretto, però la coincidenza è curiosa, ecco, quantomeno evidentemente l'idea americana non era originale, ecco, questo almeno,
ecco, e poi non possiamo davvero escludere che in qualche modo, no, ne sia venuta a conoscenza e l'abbia tra virgolette copiata, anche perché poi Firenze da questo punto di vista anche nel tema delle missioni è stato un crocevia importante, ad esempio la prima ricetta del cioccolato si trova in un codice del 600 nella biblioteca marucelliana, che è arrivato lì per in virtù dei medici e per circostanze abbastanza particolari. Quindi potrebbe anche darsi appunto che la Coca-Cola poi in realtà sia stata davvero inventata qui. Ma che fanno i monaci, ora chiedono i diritti?
No, questo lo escluderei, anzi qualcuno paventava il dubbio, ma non è che la Coca-Cola adesso ci farà causa, ma
al contrario,
non è che hanno detto niente di sbagliato, semplicemente hanno tirato fuori un documento dai loro archivi.
Peraltro, se io fossi un dirigente di marketing della Coca-Cola, a parte guadagnerei cifre inimmaginabili, però questa storia la potrebbero utilizzare loro, no? Per dare addirittura maggior prestigio alla bevanda, no?
Anche perché poi nell'Ottocento Firenze era piena di turisti, sicuramente europei, inglesi, tedeschi e probabilmente anche americani, quindi insomma può essere che qualcuno l'abbia bevuta qui prima che negli Stati Uniti.
Grazie Riccardo. Riccardo Bigi, direttore di Toscana Oggi, grazie davvero di averci aiutato a raccontare questa storia sicuramente significativa, oltre che molto molto gustosa. Buona serata e buon lavoro a te.
Grazie, grazie a voi altrettanto.
Allora, caro Pierluigi Megherz, che sei di là dal vetro in regia, sai che questa è una trasmissione di colpi di scena. Ok, visto che siamo un po' in anticipo, mandiamo anche il servizio che non avevamo mandato, che dici? Ok. Allora, l'Università di Firenze ha contribuito al percorso di elaborazione della legge della Regione Toscana dedicata alla promozione di un utilizzo etico, responsabile e consapevole dell'intelligenza artificiale. La Toscana è tra le prime regioni italiane a dotarsi di un quadro organico di indirizzo in materia, in coerenza con i principi stabiliti dal AI Act europeo. Andrea Simoncini è docente di diritto costituzionale pubblico presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche ed è capogruppo del team fiorentino che ha partecipato alla stesura della legge.
Questa legge, e questo è uno dei punti più belli, più interessanti a sottolineare, è frutto di un lavoro collettivo. C'è sicuramente Firenze, ma c'è Sant'Anna, c'è Pisa, c'è Siena, è frutto di un grande lavoro corale da parte dei vari Atenei Toscani. Certo, Firenze ha dato un contributo diciamo importante, perché Firenze ha una sua storia, tradizione di attenzione alla regolazione della tecnologia, alla disciplina giuridica, economica, sociale che riguarda le tecnologie.
C'è una necessità di avere capacità anche dal territorio di governo, però una capacità che deve essere fondata sulla conoscenza della materia. In che modo avete contribuito?
Questa legge non è una legge sul divieto dell'intelligenza artificiale o sulla o a quali condizioni la stessa è consentita. È una legge sull'uso consapevole dell'intelligenza artificiale, sull'uso responsabile. Cioè, a dire, il punto di partenza è un dato di fatto: l'intelligenza artificiale è tra noi, tutti utilizziamo strumenti di questo genere. Cioè, il fondamento di questa legge è che un uso consapevole, un uso responsabile si basa su una conoscenza critica degli strumenti che si utilizzano.
E ora sì, siamo in conclusione. Un'ultima notizia: valuta non dichiarata per quasi 1 milione di euro è stata scoperta nei primi 6 mesi del 2026 durante i controlli ai viaggiatori che hanno fatto scalo all'aeroporto di Firenze, effettuati dalla Guardia di Finanza dell'Agenzia Dogane dei Monopoli. Le previsioni del tempo per quanto riguarda la regione toscana: domani cielo sereno poco nuvoloso, i venti sono di maestrale, a tratti moderati lungo la costa meridionale in pomeriggio, mari poco mossi, a tratti mossi in pomeriggio in maremma, le temperature in ulteriore lieve aumento su valori al di sopra le medie, un punto fino a 39-40 gradi sulle zone interne di pianura. Grazie a Pierluigi Megherz per l'ottima regia. Tra pochissima linea va a Milano per il Giro in Network. Una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao ciao.
Newsline Sera.